Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Buongiorno cari radioascoltatori, bentrovati da parte di Alessandro Sinico alla console e alla voce e da Don Lorenzo Maria Vatti che vi parla. Siamo al libro decimo, capitolo 37, paragrafo 62 delle Confessioni di Sant'Agostino e abbiamo delle domande profonde su quella che è la moralità del pensiero, su quella che è la volontà e la dell'inganno e quella che è la volontà della verità. Domande quanto mai fondamentali in questo tempo in cui la nostra vita sta scivolando verso un vortice di incertezza grazie all'elettronica e a questi pochi potenti che impongono sempre di più sistemi di controllo generale veramente pericolosi. Vabbè, comunque ascoltiamo Sant'Agostino e cerchiamo di capire appunto che la nostra speranza è sempre in Dio e che tutto quello che sta accadendo adesso, non tutto ma diciamo quasi tutto quello che sta accadendo adesso grazie all'intelligenza artificiale si caratterizza proprio nell'immoralità, cioè viene cancellato sempre di più quello che è il libero arbitrio. È un discorso veramente molto complesso, molto lungo, però sta di fatto che accanto all'insorgere, al crescere dell'intelligenza artificiale c'è stato anche un compattamento della nostra intelligenza naturale che ha permesso appunto l'esaltazione di questa venuta di una realtà esterna, appiattendo quello che è il discorso morale. Il discorso morale non esiste più. Veramente viene la nostalgia di Kant che dice il cielo stellato sopra di noi, la legge morale dentro di noi. E io credo che questo non esista più. Anche le persone di una certa età, persone anziane, si confessano sempre di meno. C'è sempre di più il richiamo ad un'audace coscienza, un'autocoscienza in cui appunto il rapporto tra me e Dio è standardizzato e parlo con Dio e mi perdono e Lui mi perdona, oppure addirittura quello che compio non è peccato. Tutto questo è dovuto appunto ad un'incapacità di interrogarsi, questa capacità di interrogarsi che aveva Agostino non c'è più.
Ma ecco che in te, verità, vedo come le lodi che mi si tributano non debbano scuotermi per me stesso, ma per il bene del prossimo. Se io sia già da tanto, non lo so. Qui conosco me stesso meno di come conosco te. Ti scongiuro, Dio mio, di rivelarmi anche il mio animo, affinché possa confessare ai miei fratelli, da cui aspetto preghiere, le ferite che vi scoprirò. Mi interrogherò di nuovo, con maggior diligenza, se nelle lodi che mi vengono tributate è l'interesse del prossimo a scuotermi. Perché mi scuote meno un biasimo ingiusto rivolto ad altri che a me? Perché sono più sensibile al morso dell'offesa scagliata contro di me che contro altri? E ugualmente a torto davanti a me? Ignoro anche questo? Non rimane che una risposta. Io mi inganno da solo e non rispetto la verità davanti a te nel mio cuore e con la mia lingua. Allontana da me una simile follia, Signore, affinché la mia bocca non sia per me l'olio del peccatore per ungere il mio capo.
Ma ecco che in te, in verità, vedo come le lodi che mi si tributano non debbano scuotermi per me stesso, ma per il bene del prossimo. Guardando la verità che è il Signore, perché non c'è altra verità fuori da Dio, quello che Pirandello dice da un punto di vista umano è assolutamente reale. Uno nessuno centomila e non mi ricordo più quali altri grandi titoli della drammaturgia di Pirandello dicono appunto che la verità è molto soggettiva e poco oggettiva e che è come un diamante, tu ne vedi una faccia ma ci sono tante altre facce. Umanamente è vero. Ma se noi entriamo nella dinamica della Trinitaria, entriamo nello spettro della Trinità, ecco che l'unica verità è la Trinità. Tutto il resto è un'emanazione e noi siamo parte di questa emanazione e vediamo la nostra verità, molto singolare. Sarebbe come se un pigmento di un quadro, amo dire spessissimo, guardandosi vede i pigmenti accanto a lui di altro colore e non riesce a comprendere il tutto. Chi vede da fuori vede non delle macchie di colore ma dei colori ben ordinati che proprio perché ordinati in quel modo formano un'immagine e un'immagine che dà delle sollecitazioni interiori di un certo tipo di piacere o di dispiacere, di ribrezzo, eccetera, eccetera. Quindi noi facciamo parte di un qualcosa, di un sistema molto più ampio di noi e quando cerchiamo di interpretare le cose dal nostro punto di vista non possiamo fare altro che sbagliare, perché il piano oggettivo di realizzazione del tutto passa attraverso un'altra espressione del vero. E quindi soltanto attraverso Cristo noi possiamo vivere questa verità, perché Lui è la verità. E quindi le lodi che sono attribuite a sé, dice Sant'Agostino, e quindi ciascuno di noi può dire a se stesso, se qualcuno mi sta lodando, questo va bene se sono attribuite al bene del prossimo. Cioè io ho fatto qualche cosa che è utile non tanto per me, ma per chi mi sta accanto. Allora sì che ho fatto veramente qualcosa. E questo è un dato veramente molto interessante, che va a scontrarsi contro quella che è la società che piano piano stiamo creando e in cui sempre più realisticamente stiamo entrando. una società egotista, intimista, incapace di relazione, in cui la relazione è una comunicazione continua che è priva di incontri, però. Non ci si incontra, non ci si trova, non condivide la vita, semplicemente si danno delle opinioni stando arroccati nella proprio ego. Se io sia già se io sia già da tanto, non lo so, qui conosco me stesso meno di come conosco te. Questa realtà divina è una realtà all'interno della quale è difficile conoscere se stessi, perché se stessi ci si viene a conoscere soltanto guardandosi nello specchio di Dio, e quindi la prima visione che noi abbiamo non è quella di noi, del nostro ego, ma di Dio. Questo se si è all'interno della verità. Se invece si è all'interno di una virtualità, diventa molto complesso. Qui ti scongiuro, Dio mio, di rivelarmi anche il mio animo, affinché possa confessare ai miei fratelli, da cui aspetto preghiere, le ferite che vi scoprirò. Ecco, qui abbiamo un approccio che è assolutamente datato. Probabilmente fino agli anni 90 si sarebbe trovato un vasto gruppo anche di giovani capaci di esprimersi in questo modo. La religiosità, io parlo dell'Italia, la religiosità cristiana, quindi in quegli anni era ancora imperante la religiosità cristiana, e non solo era imperante, era anche diffusa. Lo si può notare anche dal fatto che in quegli anni l'8 per mille era un qualcosa che interessava ciascuno di noi, e quindi si firmava sulla Chiesa Cattolica, c'erano una quantità, una valanga di offerte da parte del popolo di Dio presente, e anche del popolo italiano, anche non partecipante alla Chiesa, ma che in qualche modo riconosceva. Oggi l'8 per mille è in crisi violenta, pochissimi firmano per l'8 per mille, pochissimi si danno da fare anche per cercare, perché chi è pensionato deve comunque cercare le cedole e tutto quanto, e quindi è tutta una cosa molto, 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 molto particolare, che ci manifesta però come ci sia un disinteresse totale. È molto facile dire: non voglio parlare di soldi in chiesa, perché anche la chiesa funziona con i soldi, gli ospedali, le scuole, le opere d'arte, i preti, le suore, tutte le altre attività che vengono svolte dalla Chiesa, come essendo la Chiesa un organo che sta all'interno della società civile, ha bisogno di soldi. E quindi è veramente molto triste questo, che dicendo non mi interessa, non voglio, in verità ci si dichiara non più interessati alla vita della Chiesa. La Chiesa ha sempre avuto da parte di tutti i suoi fedeli un grande sostegno. Nei tempi antichi, medievali, così, la Chiesa era proprietaria di tantissimi terreni e i contadini dovevano lasciare una buona parte del loro raccolto, se non quasi tutto, alla Chiesa, e quindi poi tenere quello che gli serviva per il proprio sostentamento. E oggi la Chiesa è meno onnivora, diciamo, eppure più sbeffeggiata per questa situazione. E questo fa comprendere come la nostra fede sia avvilita. si sia avvilita, perché quando si è generosi e non si giudica, vuol dire che siamo nella fede. Quando si comincia a giudicare cosa se ne fa lui dei soldi, eccetera, eccetera, vuol dire che non siamo più nella fede e cerchiamo scuse per allontanarci. Quindi Agostino vuole confessare ai suoi fratelli le ferite che scoprirà all'interno di questo percorso. Ora io mi chiedo, quanti di noi, a partire da me che vi parlo, siamo disposti o siamo così interessati, ecco direi meglio, siamo così interessati a scoprire ciò che ci turba da dentro nell'incontro con il Signore per poter confessare l'iniquità che convive, che coabita con noi? Penso ormai più nessuno, o se c'è qualcuno pochissimi. Siamo disgraziatamente portati a pensarci salvati completamente oppure assolutamente buoni, quindi non in una situazione di cattiveria, di pericolo, di peccato, eccetera, eccetera. Mi interrogherò di nuovo, con maggiore diligenza, se nelle lodi che mi vengono tributate è l'interesse del prossimo a scuotermi, perché mi scuote meno un biasimo ingiusto rivolto ad altri che a me. E qui la domanda è veramente particolare e sagace, direi, perché Sant'Agostino si domanda perché se le lodi effettivamente che sono verso di lui hanno un interesse maggiore rispetto a quelle del prossimo, partendo dal presupposto, questo dice, mi interrogherò di questo perché in effetti il biasimo, se è verso altri, mi fa meno effetto che se è verso di me. Mi colpisce più nel profondo se vengo biasimato. E quindi, diciamo, se noi siamo lodati, possiamo anche non riuscire bene a capire l'entità di questa lode, però è abbastanza comune, abbastanza frequente che se veniamo biasimati c'è da parte nostra una reazione negativa. Una reazione negativa che se invece qualcun altro viene biasimato non c'è, perché riusciamo a comprendere i segni, il senso del biasimo, oppure diciamo ma non ti preoccupare, lascia perdere. E allora Sant'Agostino dice, beh, su questo dovrei capire se effettivamente le lodi che ricevo mi coinvolgono in modo eccessivo oppure relativo. Questo è molto, ma molto interessante come spunto di osservazione e di autocritica. Perché sono più sensibile al morso dell'offesa scagliata contro di me che non contro altri, ugualmente ha torto davanti a me, ignoro anche questo. Effettivamente, se siamo permalosi, un'offesa, un torto che noi riceviamo ci colpisce in modo veramente efficace, effettivo, profondo. Si tratta però anche di personalità e di caratteri, perché ci sono persone che non hanno nessun interesse davanti all'offesa, oppure ci sono persone, quali sono io per esempio, che mi offendo gravemente se chi fa determinate critiche o dice determinate cose ha una relazione complessa con me, quindi io a quelle persone faccio fatica a concedere il perdono o a sentirmi disinteressato a quello che pensano di me, mentre tutti gli altri dico vabbè, pazienza, io ho fatto quello che riuscivo, come riuscivo, anzi se qualcuno mi viene a dire in che cosa ho sbagliato e come ho sbagliato, vedrò di correggermi, sempre che riconosca l'errore, perché poi anche l'errore, la verità oggettiva in Cristo, ma umanamente abbiamo detto è soggettiva, e quindi anche l'errore, via dicendo, è tutto molto complicato questo discorso. Ma è bello, interessante la domanda finale. Ignoro anche questo, ignoro anche che se qualcuno mi offende io sono più addolorato che se offende qualcun altro. Posso dire che non mi accorgo di questa? No. Non rimane che una risposta. Io mi inganno da solo e non rispetto la verità davanti a te nel mio cuore e con la mia lingua. Allora c'è questa consapevolezza appunto di inganno. Io mi inganno da solo, questa è la cosa più triste che noi riusciamo a fare, di ingannarci da solo. Eppure alzi la mano chi non si è mai ingannato da sé solo. Ma è una cosa assolutamente quasi quotidiana, direi, che continuiamo a raccontarci storie per giustificarci davanti a noi stessi, per coccolarci, per sentirci bravi e via dicendo. E se la verità è Cristo, io devo sempre andare verso Cristo per poter essere sempre più vicino alla verità oggettiva, vera, assoluta. E quindi finisce Agostino con questa ammonizione: allontana da me una simile follia, Signore, affinché la mia bocca non sia per me l'olio del peccatore per ungere il mio capo. Agostino chiede un aiuto divino per poter appunto essere perfetto nei pensieri e nelle parole, in modo tale da non essere colui che diventa un untore di peccato, di disgrazia. A volte dovremmo cercare di fare nella nostra vita la stessa operazione di Agostino, cioè chiedere al Signore che governi i nostri pensieri, le nostre espressioni, la nostra vita, in modo da essere veramente coerenti al messaggio di Gesù. Ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica. Alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.